c'è questa grande sfida contro una squadra fortissima che insieme al Real Madrid penso che sia la favorita per la vittoria finale. Ci saranno due squadre, tutte e due con tante assenze. Real Madrid e il Bayern Monaco hanno introiti differenti, però non si guardano i budget, si guarda il campo, e nelle prime otto della regular season abbiamo fatto meglio di questa grandissima squadra.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Noi abbiamo sicuramente voglia di lottare per qualcosa di importante, però dobbiamo essere consci del fatto che siamo partiti per arrivare nelle prime quattro e oggi è un punto importante per mantenere. Poi, se saremo bravi e continueremo a crescere e a migliorare in mentalità, ad entrare nei secondi tempi e continuare a giocare, a mantenere il ritmo, l'intensità e la qualità del gioco del primo tempo, è chiaro che potremo anche sognare.
Sappiamo di avere un calendario complicato, difficile contro le più forti. Oggi abbiamo iniziato con questa reazione allo svantaggio contro il Napoli, che sicuramente si giocherà fino alla fine la vittoria dello scudetto, quindi ci lascia ben sperare.
Bisogna cercare di tenerli sempre concentrati, non è facile perché insomma anche loro sono uomini, sono come me, ascoltano, sentono. Dopo il pareggio di domenica, nelle ultime 9 in campionato penso che l'Inter ne abbia vinte 6, pareggiate 3, si è detto di tutto. Avrei potuto comunicare a Faris di dire che i primi 4 cambi di domenica erano forzati, non l'ho detto apposta per vedere cosa sarebbe stato scritto. E puntualmente anche questa volta è un film già visto, però come lo so io lo devono sapere i ragazzi e fortunatamente lo sanno.
Allora, avete sentito le voci di ieri, compresa quella piccata di Simone Inzaghi. Intanto a Monte Carlo, per la cronaca, Sonego ha perso la sua partita con Martinez in 3-7, ora c'è Cobolli, più tardi tocca Berrettini contro Zverev. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ciao.
Allora, oggi ci dividiamo già, domani sarò in Italy. Quindi trasmetterò da lì, però già oggi, dato che abbiamo lì Claudia Schiattone, ci ha portato in studio dei cari amici che saluto subito, a cominciare da Fabio Cordella, che
ciao a tutti.
Ciao Fabio, lo conoscete bene, non è la prima volta che lo sentite. Produttore della linea Wine of Champions, che vini ci proponi oggi? Che due vini hai lì vicino?
No, qui abbiamo due vini francesi, ragazzi.
Lo so.
Abbiamo un Vincent Candela 32 e un Seba Frey.
Buongiorno ragazzi, ciao Seba.
Ciao Pier.
Ciao,
ciao ragazzi, ciao, ciao Pier.
Ciao.
E quindi
solo qualità.
Sempre. Oggi si va con due vini francesi. Seba, sei venuto a trovarmi già, ma non sei più passato di qui, col libro. Quando torni?
Quando mi invitate torno da voi con grande piacere, lo sai.
Lo so, infatti ti vogliamo molto bene. Vabbè, parti tu, va, con i ragazzi.
Ma insomma, a parte il piacere di averli, poi insomma sono in questa grande squadra di campioni e hanno accostato il loro nome a delle etichette di livello, quindi questo è importante, insomma, perché il tema del rapporto, scusate, forse mi è partito il Bluetooth, ecco tolgo il Bluetooth, se no Ferronato, sentite, ecco, ho tolto il Bluetooth, se no Ferronato giustamente si arrabbiava. E io partirei da Seba e gli chiederei come la vede stasera, nel senso che qua Inzaghi sta facendo un lavoro secondo me straordinario, ma complicato, perché riuscire a fare tutto bene contemporaneamente non è facile, e il rischio un po' c'è, però insomma c'è anche secondo me la qualità della sua squadra. Quindi come la vede stasera e come vede questo tentativo dell'Inter di essere competitiva su tutti i fronti?
Ma sai, diciamo, il problema, se fossero tutti questi, il problema di essere competitivi su tre competizioni ancora, ovviamente ti può portare via un po' di energie, un po' di infortuni, però io vedo un Inter comunque che rimane protagonista in tutte le competizioni. Stasera, ovviamente, se mi chiedi, io penso che è un Inter che arriverà preparata, poi ovviamente ci vuole sempre un pizzico di fortuna, lo sai che dall'altra parte ritroviamo un Bayern comunque con un bel po' di protagonisti infortunati,
certo.
Quindi sulla carta, ovviamente, perché sul campo è un'altra cosa, sulla carta stasera l'Inter può essere favorita, è una partita da giocare, però lo sai, la magia della Champions a volte ti porta ad avere delle sorprese, però io vedo e ci tengo a precisare il lavoro di Simone, comunque lo voglio mettere in avanti, Simone sta facendo un lavoro straordinario già da anni e sarebbe comunque buono per lui cercare di arrivare in fondo a questa competizione, ovviamente, che rimane l'obiettivo dell'Inter.
Cordella, non gliel'ho mai chiesto, ma lei perché squadra tifa?
Aia.
Beh, no. Aia. Tu stai zitto, Seba. Io sono juventino dalla nascita, però sono innamorato del calcio, perciò sai, da juventino ho Seba Frey, sì, anche del Lecce, chiaramente sono salentino, però Seba Frey, Roberto Carlos, Zamorano, Schneider, Materazzi, Walter Zenga o qualcuno nell'azzurro in squadra, no? Questo la dice lunga. Chiaramente i colori non sono quelli miei, sono bianco-neri. Però sono innamorato del calcio, ho fatto del calcio la mia passione, il mio lavoro, continuo a farla anche con i vini, però sono juventino.
Sì, ma non è vietato, eh? Cioè, non è ancora penalmente rilevante essere juventini.
No, ancora no, ma qualcuno si inventerà qualcosa in tal senso.
Vincent, ma tu e il vino come, cioè qual è il tuo rapporto col vino? Poi passiamo al calcio, il tuo rapporto col calcio lo sapevo.
Lui è romanista, però è francese.
Romanista. Col vino è un po' è lo stesso concetto della squadra, che spesso lo sente dire, vuol dire condivisione intorno a un, non giochiamo più a calcio, però la condivisione con gli amici e intorno a un bel bicchiere di vino con un bel cane, un bel pesce, comunque è sempre una grande passione, quindi mi piace. Dentro il mio comunque c'è un tocco di francese, perché le mie radici no, ecco, io le sono lì, le mie radici non le dimentico, anche se certo. Roma e l'Italia mi ha dato tanto, e quindi è molto piacevole. Poi ci rivediamo spesso e siamo spesso insieme, ci diamo il mondo, e quindi che vogliamo di più?
No, quasi
appena,
niente.
Appena vinto, se non sbaglio. Hai appena vinto la tappa di Parigi, credo, con Bobo, no? Del padel. Però ecco, possiamo dire che insomma la presenza di Seba e Vincent sanciscono definitivamente, con tutto l'affetto per gli amici francesi, il vino italiano è il migliore al mondo. Vabbè, questo era un momento campanilista. Invece,
no, non lo so, chiedere a loro, ragazzi.
Ma l'eccellenza italiana ci mancherebbe. Siamo lì, sono 30 anni che ci vivo, quindi ti capisco bene.
Cioè, il vino francese piace un sacco, posso dire.
La verità è che compaiono delle eccellenze spagnole anche nella gastronomia straordinarie, penso ai Paesi Baschi, meravigliosi, però poi alla fine, se ci fosse il campionato del mondo del cibo e del vino, alla fine la finale sarebbe sempre Italia Francia, questo mi sento di dirlo. Detto questo,
vinciamo noi
ai calci di rigore o forse anche prima. No, Vincent, ma tu ti sei fatto un'idea non di chi allenerà la Roma l'anno prossimo, tema abbastanza dibattuto, ma tu chi prenderesti? Cioè, conosci benissimo la piazza, conosci benissimo la città, la tifoseria, i giocatori, qual è secondo te il profilo giusto per la Roma del futuro?
Io prenderei subito Antonio Conte, si dipenderei da me, che non è sul mercato, sta a Napoli, però si parla di sì, io avrei diciamo la scelta.
Vabbè, di la verità, facendo un vino salentino prendi Conte, che è salentino.
No, ma Conte,
solo
secondo me, in questo momento, vuol dire, dove è arrivato, vuol dire, Conte secondo me in Italia io lo ritengo l'allenatore più forte in questo momento, e lo ripeto anche se sono romanista, però si parla di Allegri, che non mi dispiacerebbe, perché è un vincente, è uno che ti porta garanzia. Però in questo momento non sappiamo, è vero che è importante, perché può darsi anche se è difficile, arriviamo in Champions League, quindi cambierebbe magari tante cose. E mister Ranieri ha fatto sulle ultime 8-7 vittorie un pareggio contro la Juve, quindi anche il mister Ranieri, diciamo che sta facendo delle cose straordinarie. Però sarebbe importante capire, giustamente, però Allegri si conte e rimane a Napoli. Allegri a me piacerebbe tanto.
Beh, non è una brutta scelta. Seba, invece, Conte ce la farà a vincere lo scudetto a Napoli dopo aver visto ieri sera quella partita col Bologna, in cui il Bologna secondo tempo è stata la cosa più simile all'Atalanta, quella vera, che io abbia visto di recente. Gioca in modo meraviglioso il Bologna.
Bellissimo, sì.
Non era facile, esatto, l'hai commentato.
Ho visto un grande secondo tempo del Bologna, veramente sì. Impressionante sotto il punto di vista del gioco, del ritmo, dell'intensità. Guarda, mi hanno veramente impressionato, anche se non dovrei esserlo, perché comunque dall'inizio stagione stanno facendo delle cose importanti. Guarda, se tu mi avessi fatto la domanda con la vittoria del Napoli di ieri, avrei avuto una risposta da darti. Con il pareggio comunque l'Inter rimane a 2 punti, giusto, oggi?
Sì. Tre punti,
insomma, oggi sinceramente non lo so. Io, per me oggi rimane ancora la favorita l'Inter, anche se ovviamente i punti sono 3, quindi basta una vittoria e una sconfitta per rilanciare tutto. Però insomma, io vedo che comunque, riprendo quello che ha detto Vincent su Conte, sta facendo un lavoro straordinario da quando è arrivato, veramente, insomma, sta dando veramente tanta qualità e continuità, quindi a oggi per me la lotta scudetto è tra Inter e Napoli, senz'altro.
Io invece voglio aggiungere una cosa, perché Vai. Devi dirlo adesso ai radioascoltatori di Radio 24, che ieri sera eri accanto a Ciro Ferrara, guardavamo la partita a cena e ha gufato dal primo all'ultimo minuto. Gli ha fatto andare storta la cena a Ciro.
No, gufo nessuno. Sai, mi piace il calcio bello, di qualità, ovviamente. Quando ho visto il Bologna esprimersi così, io ho detto: secondo me il Bologna fa gol. E il Bologna nel secondo tempo ha anche rischiato di vincere la partita.
Sì, l'ha detto 5 secondi prima. In effetti, Ciro è uscito a fumare un sigaro.
comunque la cosa, secondo me, allora, per me il risultato di questa giornata non è negativo per il Napoli, perché pareggiare in casa del Bologna ci sta. Bologna veniva da 6 vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia, gioca benissimo, tutte le cose che avete detto sono stravere, stragiuste. Adesso il Napoli avrà 7 partite sulla carta un po' più facili, però la vera domanda è: il Napoli del secondo tempo di ieri fa 21 punti nelle prossime 7 gare? Il Napoli che ha vinto solo 2 partite nelle ultime 9? Questa è la domanda, perché se il Napoli fa filotto, secondo me al 90% vince il campionato, nel senso che l'Inter ha un calendario molto più difficile
e anche altri pensieri,
tantissimi impegni. Però secondo me il Napoli delle ultime partite, il filotto è difficile che lo faccia, perché la prestazione di ieri, cioè, o meglio il risultato di ieri, unito al fatto che l'Inter aveva pareggiato col Parma, è buono per il Napoli, che è rimasto a meno 3, e il pareggio a Bologna ci può stare. Però bisogna vedere se arriva questo salto di qualità, che secondo me a tratti si è visto, perché il primo tempo è stato molto positivo, poi però la squadra si è abbassata moltissimo. Ci sono i meriti del Bologna indiscutibili, però l'ha detto pure Stellini a fine partita, cioè Napoli doveva essere diverso nel secondo tempo. Quindi questa è la grande domanda, perché l'Inter per me ha delle grandi risorse, però è ovvio che i tanti impegni e un calendario oggettivamente un po' più complicato, perché l'Inter ha la Roma, ha la Lazio, ha il Bologna fuori casa, ha il Torino fuori casa, il Napoli,
ma soprattutto ha anche molte altre cose.
Hai il derby di ritorno in Coppa Italia, hai la Champions, e comunque lo sai che comunque rimane un obiettivo importante.
Io comunque penso che, se conosciamo un po' Antonio Conte, dopo diciamo che il Napoli ieri ha avuto un momento che, cioè, eravamo a cena, guardavamo la partita, il Bologna ha praticamente assalito fino al gol e ha rischiato anche di fare il secondo e vincere. Però conoscendo Antonio e vedendo il calendario dell'Inter di quest'ultimo mese e mezzo, io credo, non me ne vogliano i tifosi dell'Inter, che l'Inter non ce la faccia, e conoscendo Antonio avrà la forza, la capacità e chiaramente anche l'esperienza per rivalutare tutto e dare l'ultimo colpo di reni e il Napoli arriva fino alla fine. Io credo che il Napoli vincerà lo scudetto.
Pier, sai cosa mi è sembrato nel secondo tempo? Quello che oggi per me mi faccio una domanda è che il Napoli considera che comunque avendo solo una competizione, il campionato da giocare, comunque io credo che a oggi dovrebbe andare ancora a livello di intensità più forte degli altri, parlo degli altri big. Ho trovato il Napoli, sarà merito del Bologna ieri, il secondo tempo ho trovato un Napoli comunque un po' sotto ritmo rispetto a quello che dovrebbe essere, considerando che ha comunque meno competizione della sua, insomma, della sua concorrente diretta che è l'Inter. Ecco.
Sì, però
questa è stata la mia un po'.
Sì. C'è una cosa che a me manda i matti, che non riesco a capire, e lo chiedo al professor Candelà, che ne ha viste tante, ma sia l'Inter che il Napoli sembrano avere un po' lo stesso problema, cioè partono forte, arrivano forte fino al 60esimo e poi tutte e due nel finale di partita hanno dei problemi, cioè non riesco a capire il motivo.
Non è facile, perché conoscendo anche, come abbiamo detto, Conte, visto che l'Inter ha pareggiato, mi sembra strano che Napoli non ha messo tutto, perché il primo tempo parte 1-0, quindi seppur in vantaggio, però ha subito troppo, si è proprio arretrato dietro. Lukaku il secondo tempo mi sa che non ha toccato neanche la palla, e quindi, come dice Pierre, la vedo difficile per Napoli comunque, perché non fa quello che siamo abituati a vedere. E se è così, anche se ha giocato meno partite, il campionato italiano nessuno te la regala, anche se c'è il campionato un po' più facile. L'Inter c'ha due squadre, è vero che c'è la Coppa, è vero, però l'Inter, se guardiamo la storia, l'ultima storia dei tre anni, da questa parte dà ragione a Fabio Capello, che Conti magari ha più esperienze
sempre, e ce la può fare. Io, Fabio Cordella, lo so che hai vinto uno scudetto con Fabio Capello, però io sono Fabio Cordella.
Sì, e quindi Fabio Cordella giustamente dice l'esperienza di Conti, perché l'ultimo 2-3 anni, diciamo che l'Inter insieme al suo allenatore hanno regalato un po' di cose, e quindi bisogna stare attenti.
Sì. Pierre?
Però Napoli è un bel calendario. Allora, guarda, posso dirti, è divertente. È veramente divertentissimo, perché non perché è veramente too close to call, nel senso ci sono tanti ragionamenti che ti fanno pensare che l'Inter abbia qualcosa in più, e poi però se guardi il calendario e se pensi che il Napoli con un brutto secondo tempo contro il Milan e un brutto secondo tempo contro il Bologna ha fatto 4 punti in quelle che erano le due partite più difficili da qui fino alla fine dell'anno, allora se fai questo ragionamento e ti viene da pensare che possa fare filotto. Sta diventando una cosa abbastanza aritmetica, cioè se il Napoli fa, non dico 21 ma 19 punti nelle prossime 7 partite, li può fare, perché ripeto, la partita
Empoli,
sulla carta
Monza,
difficile,
Torino, quella... Lecce, Genoa, Parma, Cagliari,
cioè, insomma, fare, voglio dire, se, no, cioè, è più forte di tutte e 7 le avversarie, nessuno si offenderà, no? Però poi come il discorso della Roma di Ranieri, che ha avuto un momento di calendario molto facile oggettivamente, però poi quelle 7 partite devi vincere. Ha vinto 1-0 con Lecce, ha vinto 1-0 contro l'Empoli, ha vinto 1-0 contro il Cagliari, cioè poi non è che te le porti da casa. Il Napoli secondo me in questo momento non ha la certezza, forza poderosa che aveva a gennaio, che scendeva in campo e quasi non c'era partita. È una squadra che fatica, perché ha pochi gol nei piedi e perché ogni tanto commette qualche errore e ha qualche amnesia. Quindi se riesce a correggere questa cosa, secondo me può diventare anche la favorita, proprio perché l'Inter ha una quantità di competizioni incredibile, e non so dirti se l'Inter riuscirà a fare 18 punti nelle prossime 7 partite, avendo la Roma, avendo la Lazio, il Bologna, avendo il Torino. È divertentissimo.
No, ma pure il campionato amministrativo è molto divertente. Cordella, per favore, può chiedere a Frey che fine farà la Fiorentina?
Frey, che fine farà la Fiorentina?
No, la Fiorentina quest'anno veramente è una storia particolare, perché è partita così, ha avuto un filotto di vittorie, poi di nuovo un periodo così. Io credo che dalla vittoria contro la Juve in casa poi ha rilanciato un po' tutto. Sinceramente quest'anno penso, se arriva tra le prime 6, avrà fatto un gran campionato. Però adesso ovviamente lo sai, in casa fiorentina si parlano di eventuali rinnovi, da cominciare ovviamente la situazione di Kin, che sinceramente fosse questo ragazzo oggi, considerando quello che esprime sul campo, la tranquillità e l'affetto che gli dà la piazza della Fiorentina, un pensierino lo farei volentieri. E poi c'è il rinnovo di De Gea, credo che si stanno lavorando molto bene. Credo che David oggi per la realtà della Fiorentina sia un qualcosa di straordinario, una realtà veramente importante, e lo sai bene quanto è importante avere un grande portiere per una squadra che potrebbe avere degli obiettivi di rimanere in Europa, di andarci di nuovo. E quindi queste sono le due situazioni secondo me importanti, sì, sì, da risolvere, ecco.
No, ma se me lo dici tu ci credo che serve un grande portiere. No, piuttosto vorrei far notare a Cordella che quando fanno la strada da Torino a Firenze funziona in un modo, quando fanno la strada da Firenze a Torino in un altro.
Questo lo so. Comunque guarda, a differenza di tanti, a me la Fiorentina mi è sempre stata simpatica. Poi io sono stato
non so se è reciproco.
Lo so che non è reciproco, ma fa niente. Il calcio è bello proprio per questo, perché non tutti vediamo agli stessi colori, sai, c'è un po' di daltonicità, come si suol dire. Però sono contento per Kin, perché sta facendo un grandissimo campionato, un ragazzo di un valore straordinario. Peccato che qualcuno alla Juve, diciamo gli ultimi arrivati, non se ne hanno reso conto, così come per altri che sono andati via, e mi dispiace tanto. Però sono contento per Firenze, perché è una piazza che merita, è la piazza ideale. Poi il mio amico fraterno Sebanino, lo chiamo io perché è piccolo, è fiorentino, anche se è cresciuto nell'Inter all'inizio, o meglio cresciuto, arrivato. Però sono contento per la Fiorentina. E Paladino sta facendo un gran
lavoro.
Posso
fare una domanda provocatoria, Fabio?
Sì, puoi.
Ma Fabio, Kin è un rimpianto per la Juve?
Ma io credo che sia un rimpianto, come non per la Kin, Julsen, sì, Sulè, ma tanti altri. Sono un rimpianto per la Juve, ma anche lo stesso Chiesa, no? Che è andato via per altre robe. Quello che i due rimpianti principali della Juve in questo momento sono Julsen e Kin, che siamo andati a prendere Kelly e qualcun altro, lo stesso Nico Gonzalez pagato un sacco di soldi, Miners che comunque a mio avviso è sopravvalutato in tutti gli aspetti, sia dalla valutazione per arrivare anche a commissioni e tanto altro. Io credo che la Juve abbia perso un po' quello che è stata l'identità Juventus per tanti anni, no? Vediamo dal punto di vista proprio della gestione della squadra, non della squadra dal punto di vista dello spogliatoio, parlo della squadra, dell'organico della rosa. Io credo che la Juve sia una provinciale in questo momento, perciò Kino un rimpianto, Julsen un rimpianto, e anche qualcun altro, lo stesso Danilo, che avrebbe fatto non bene di più in questo momento storico. Perciò la Juve ha tanti rimpianti, Seba, non solo Kin.
Sì, Pier, ho la sensazione che commenterai il derby domenica.
Sì, come tra il derby, e sarà una partita bellissima, perché poi tutto questo ci si era un po' dimenticati, gli stessi tifosi della Lazio si erano un po' dimenticati e si erano un po' abbattuti, perché i risultati in campionato erano un po' scesi a fronte di un cammino europeo che è virtuoso, che presenta un quarto di finale dove, insomma, con tutti gli scongiuri del caso, la Lazio comunque è oggettivamente la favorita. E quindi poi è chiaro che la complessità è anche logistica. Quando si parla delle coppe, insomma, qui abbiamo dei grandi giocatori, quando si parla delle coppe sappiamo bene, e questo sottolinea l'importanza del percorso che sta facendo la Lazio, che sta facendo l'Inter, quando poi hai queste complessità, cioè, la Lazio gioca in Norvegia e poi 72 ore dopo gioca il derby e poi c'è il ritorno, stesso discorso che vale per l'Inter. Sì, Inter-Cagliari forse non è la partita più complicata, almeno sulla carta, poi tutto da vedere, però insomma questo ti complica la vita. Ma anche il caso della Roma negli ultimi anni, io lo ricordo sempre, chi criticava Mourinho, sicuramente Mourinho si è disunito in primavera negli anni delle grandi campagne europee che hanno portato a Tirana e a Budapest, però è abbastanza fisiologico, perché non hai la forza per riuscire a gestire tutte le competizioni con lo stesso livello di performance. Ed era successo anche a Fonseca nell'anno poi della semifinale, persa contro il Manchester United. Cioè, è una caratteristica abbastanza ovvia, è molto difficile riuscire ad avere una rosa per essere competitivi. È la grande sfida dell'Inter di quest'anno, sì, e vedremo a partire da stasera se ci riuscirà a gestire tutti i fronti con tutte le energie, con gli infortuni, con le stanchezze. Non è facile.
Seba, volevo chiedere a Missan Candelà, ho la sensazione che questo derby, e il derby tu sai bene cos'è, sia la partita chiave di quello che resta della stagione della Roma. Cioè, la sensazione è che se vince questo derby poi davvero può arrivare in Champions League.
Sicuramente è una partita speciale, mossa la banale dire. Il derby rimanga il derby, sicuramente è importante anche per le partite dopo, per la fiducia, per il mentale. È una partita, si gioca il Lazio-Roma, però sempre affascinante. E la Lazio sta facendo bene, abbiamo detto in Coppa, ma il campionato, ultimo 8 partite, la Roma sta facendo bene, quindi non c'è mai un favorito, è difficile. Sulla carta io penso, ma non perché sono romanista, penso che comunque la Roma ha qualcosa in più, me lo ripeto, il derby rimanga il derby, ma sarà decisivo sia per la Roma, ma sia per la Lazio, per le partite, sia in Coppa per la Lazio, ma sia in campionato per la Roma, quindi è fondamentale. Sarò allo stadio per tifare la mia Roma.
Grazie ragazzi, grazie Seba, grazie,
grazie mille, grazie
a voi, ciao Pier.
Grazie a tutti.
Dottor Cordero, ci si vede domani.
Lasciateci qualcosa pure a noi. Lasciateci qualcosa pure a noi.
Ci si vede domani. Da quelle parti. Grazie, saluto anche te, Pierino. Poi vado da Turrini, che dovrebbe aver recuperato la voce. Almeno pare.
Questo è importante. È un po' il caso come Mago Forrest, cioè Mago Forrest e Turrini fra i casi in questo momento di Raucedine. Ieri sera a Bologna ho rischiato, faceva un freddo di proporzioni veramente. Mamma mia, la cosa non sembrava neanche aprire. Ciao ragazzi.
Ciao Pierino, abbraccio. Ciao, allora, ciao. Ci fermiamo per la borsa, torniamo con Leo Turrini.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare?
Se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare.
Struggente Julio Iglesias, abbiamo recuperato Leo Turrini ma la voce vediamo. Buongiorno maestro, buongiorno Turrini.
Io sono qui, lei mi sente?
La voce della depressione, quello che sentite non è Leo Turrini che ha avuto
Un momento
di pulizia e corde vocali, ma è la depressione dopo il weekend ferrarista.
Mi faccia dire. I medici mi hanno detto: lei ha detto troppe cazzate in 50 anni di carriera e questa è la conseguenza. Poi mi hanno proibito le sigarette, pensi? Mi hanno tolto la vodka e hanno persino aggiunto
che
basta col sesso orale, ignorando che alla mia età quello è un ricordo antichissimo. Detto questo, vedi, sono in forma, sono a sua disposizione, mi dica tutto.
No, ma cosa vuole che le dica? Ha detto tutto Leclerc, mi pare, no? Cioè, cosa vuole che le dica? Io c'è qualcosa da aggiungere? Siamo stati perfetti, una gara, una meraviglia, siamo arrivati quarti, cioè ha messo il bollo, il timbro, tuc, sulla stagione.
Io terza gara. Direi questa SF25
sì?
Non significa scuderia Ferrari, significa sta ferma. In più aggiungo, non è una monoposto, è un cubo di Rubik. Più ci lavorano attorno e meno ci capisco. È quello che ha detto Leclerc nella sua crudezza, devo dire. È incontestabile.
Sì, perché
lui lì in Giappone ha guidato benissimo, non ha sbagliato niente.
È arrivato qua.
È arrivato dopo la musica, quarto. Per quanto riguarda il baronetto, poi non ne parliamo.
Il baronetto, sta ancora correndo, non è ancora arrivato. Guarda, il baronetto.
Io ho il sospetto che Hamilton sia qui con me in coda sulla peronata.
Sì, perché, no, ma di sicuro.
Perché ormai ha capito cosa significa, sai, il famoso hashtag essere Ferrari. Ecco, essere Ferrari è questo. Vinceremo l'anno prossimo.
No, ma molto bello, perché dopo la prima corsa che non è andata benissimo, hanno detto no, aspetta adesso, tanto il circuito, la verità, sarà Suzuka, perché è una pista vera, eccetera eccetera. Quella in mezzo non la contiamo neanche, infatti virgola e virgola, dato che li ha squalificati. E in questa si è capito chi comanda e chi no, salvo complicazioni. La complicazione si chiama Max Verstappen, che però ha già tenuto a precisare: avessi avuto io quella macchina lì arancione, non mi avrebbero neanche visto. Cioè partivo e finivo due giorni prima degli altri, giusto?
Allora, Super Max, devo dire una cosa, è simpatico come un crampo allo stop.
Sì, più o meno, più o meno.
Dire una cosa
come la sabbia nel letto, cosa. Sì.
Però, quello che ha detto è vero. Cioè, se ci fosse l'olandese su una McLaren, il mondiale sarebbe già finito, perché lui è veramente un fenomeno. Il problema qual è? Che in Ferrari siamo costretti a guardare sempre alla prossima gara. Adesso andiamo in Bahrain, nel deserto.
Sì.
Allora, nel deserto a volte, sa, ci sono i miraggi, no?
Sì.
Ecco, magari potrebbe materializzarsi un miraggio e vediamo Hamilton e Leclerc davanti a tutti. Poi ci svegliamo tutti su.
Tutti bagnati, sì. No, di sicuro.
E ci rendiamo conto che non è vero una mazza.
No, ma stavo riflettendo sulla crudeltà dei medici che le hanno imposto quelle privazioni, ma secondo me non è legale.
Cosa vuole che le dica?
Non è legale.
Sa, quando si arriva a 90 anni come me, bisogna anche farsene un po' una ragione, perché volevo parlare di Kimi Antonelli.
Ecco, bravo, sì.
Io, no, voglio dire, sono l'unico che c'era nel 53, ero già anziano, quando Ascari fu l'ultimo italiano a diventare campione del mondo di Formula 1, e Ascari disse una cosa bellissima, cioè sicuramente un giorno troverò un erede, e lui pensava di lì a poco. Mm-hmm. Sono passati 70 anni e passa, e siamo ancora qui che aspettiamo. Adesso c'è questo ragazzo della Mercedes che, devo dire, sembra Harry Potter.
Sì, è vero.
È una cosa che ci sta entrando come nel cuore, perché non ha neanche un filo di barba.
No.
Non si fa ancora la barba. Sembra un bambino che è scappato, no? Durante le vacanze estive, e ha rubato una macchinina a pedali. E poi però è già il pilota più giovane della storia a condurre un Gran Premio.
Sì. A fare il giro più veloce
della storia, bravo. E allora alla fine forse ci consoleremo con lui. Del resto si chiama Kimi, no? Come quell'altro Kimi.
Sì, un suo amico, uno che per il quale lei ha perso la voce, peraltro. Cioè,
no, sì, perché Kimi mi mandava dei bidoni di vodka ogni anno dicendo: brinda al mio erede in Ferrari, campione del mondo. Ma sono passati 18 anni. E allora?
Sono passati 18 anni e la vodka è finita, mio caro.
E anche la voce.
Anche la voce. Allora, sa cosa facciamo? Ci fermiamo un attimo per il traffico. Subito dopo il traffico, certo, dall'altra parte del traffico, avremo un grande ospite che lei ben conosce, non andando in macchina ma in bicicletta.
Bene.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Brunini, le faccio una domanda. Lei, lei col filo di voce che le resta, lei sa perché Ivan Basso è come Michael Jordan?
Ma io credo che Ivan sia stato uno dei più grandi campioni del nostro ciclismo, per quello che ha vinto, per quello che ha passato. E vorrei, nel salutarlo, chiedergli subito quello che tutti noi fan del pedale ci domandiamo: ma sto cazzo di Pogacar può vincere anche la Roubaix.
È qui con noi Ivan Basso, che come Michael Jordan, perché ha smesso di fare il campione, ha cominciato a fare il diciamo leader di una squadra da dietro la scrivania. Ciao Ivan, che bello vederti.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Buongiorno a tutti, buongiorno Leo.
Diciamo rispondi.
Che il Michael Jordan più che a me assomiglia a Tadej Pogacar sicuramente per quello che ha dimostrato in questi ultimi anni. Tadej sta velocemente vincendo tutte le gare a cui partecipa, le più importanti, e per rispondere alla domanda, siamo davanti a un fenomeno, un atleta che è straordinario, che sta anche interpretando le vittorie che fa in un modo spettacolare. Quindi cosa dire, da ex ciclista, da dirigente, davanti a un fuoriclasse così bisogna chiaramente vedere come contrastarlo in alcune occasioni, cercando di trovare gli spazi che lui e la sua squadra lasciano, e poi devo dire che però da un altro punto di vista avere un grande campione così per tutto il movimento mondiale in generale è molto attrattivo nei confronti, sì, dei giovani ciclisti, nei confronti di chi inizia. Vedere Tadej correre così in questo modo è sicuramente importante da tutti i punti di vista, per tutto il movimento ciclistico in generale e per il movimento giovanile.
Sono d'accordo Ivan, tanto che parlando ieri con Cristiano Gatti, con Pier Augusto Stagi, dicevo, quando ti trovi di fronte a un campione di questa dimensione non conta neanche il passaporto, di dove è, quanto pesa, quanto è alto, di che colore ha i capelli, cioè sono tutte cose che non contano niente. Ti trovi di fronte a un fenomeno assoluto e lo guardi con ammirazione e sarà epocale, e noi saremo fortunati per averlo visto correre. Ecco, invece, a proposito di nostalgie, è chiaro che la tua squadra fa venire luccicone a molti appassionati, perché siete tu, Alberto Contador, e un nome che è molto evocativo per il ciclismo, cioè quello che portate sulla maglia, Polti.
Ma allora, devo dire che la nostra è una squadra che negli ultimi anni ha avuto un percorso di crescita importante, non solo come vittorie, ma proprio come squadra in generale. Ed è chiaro che questa squadra è nata, diciamo, sulla storia dei due fondatori, quella di Alberto e la mia. Il resto della storia l'hanno tracciata i nostri ragazzi, che in questi anni hanno fatto il massimo e hanno anche fatto molto bene. E l'arrivo di Polti ha praticamente riabbracciato tutto il pubblico del ciclismo degli anni 90. È stata una squadra eccezionale la Polti di allora, e in questo momento da un anno ha iniziato a riscrivere una nuova storia insieme alla nostra. E devo dire che abbiamo fatto molto bene nel nostro primo anno e siamo, insomma, a poche settimane dall'inizio del Giro d'Italia, il nostro grande appuntamento, con un atleta italiano emergente che è Piganzoli, che lotterà per fare la sua prima classifica da top 10, e poi ovviamente andremo a caccia di tappe in tutte le occasioni che potremo sfruttare.
E noi siamo qui a fare il tifo, no, Turini, per Polti, per
sì, assolutamente. Io ho altre due domande.
Vada, prego.
La prima, Maganna domenica sulle pietre, come se la può cavare? La seconda, finito il giro con la Polti, Basso sarebbe disponibile a venire a fare il team principal alla Ferrari, dato che è un giovanotto che ha il senso della leadership? Grazie.
Partiamo dalla seconda, allora, che è più difficile.
Partiamo dalla seconda. Diciamo che io mi occupo di un altro rosso, che è il rosso Polti per il momento, e della Ferrari. Posso venire a vedere un gran premio, perché devo dire che da uomo di sport mi piace molto così conoscere. Nel mio percorso di crescita ho cercato di ovviamente di aggiornarmi e di studiare altre discipline dal mondo del calcio, che è quello che conosco meglio, e sicuramente mi affascina molto anche imparare dal mondo della Formula 1, però diciamo che di rosso conviene per me continuare ad occuparmi della Polti e occuparmene bene.
Sì, te lo consiglio, perché tu dirai sono bravo, però i miracoli non li so ancora fare, quell'impresa è al di là delle potenzialità di chiunque.
questo,
ma guardate, io devo dire, da uomo di sport in generale sono sempre molto rispettoso dei miei colleghi. Tenete presente che il mondo dello sport è una competizione continua, ovviamente, no? Quindi io sono convinto che i dirigenti della Ferrari, ma come quelle delle squadre di calcio in una situazione magari non dico di difficoltà, ma di dove non, non arrivano i risultati nei tempi che uno si è prefissato, si continua a lavorare per cercare di correggere, di capire dove bisogna migliorare, e quindi da parte mia sono rispettoso e altrettanto vicino alle dirigenze che hanno, perché noi lottiamo quotidianamente per cercare di trovare soluzioni, perché lo sport va avanti, continua, tutti si aggiornano, tutti migliorano, e quindi bisogna essere uniti e lavorare ancora con più attenzione per raggiungere gli obiettivi. Detto Ganna, la Parigi-Roubaix è una corsa ancora più difficile del Fiandre, è un'incognita particolare, pare dalle ultime proiezioni che ci sia anche brutto tempo, quindi questo peggiorerà ulteriormente la situazione e aumenta le difficoltà e gli imprevisti. Ganna ha dimostrato, io devo dire che sono rimasto molto sorpreso, e qui vorrei aprire una piccola parentesi sul movimento del ciclismo italiano. Noi con Ganna, con Milan, con Tiberi, insomma, abbiamo sicuramente un movimento che non è in questo momento il più forte al mondo, ma è un movimento che comunque non è così lontano dai migliori, quindi dobbiamo cercare di continuare a lavorare sui giovani talenti, e questi atleti non solo è importante che facciano risultato per loro e per le loro squadre, ma aiutano anche i giovani. Abbiamo una serie di ragazzi giovani che le nazionali stanno crescendo molto bene, che saranno pronti a breve. Quindi io a Ganna sicuramente ha le possibilità di vincere la Parigi-Roubaix, glielo auguro, perché per come è andato alla Tirreno, per come è andato alla Sanremo e per come è andato al Fiandre, è una questione proprio anche di statistica, certo. Ce l'ha nel mirino, e quindi la Roubaix potrebbe essere veramente la vittoria che più di tutti lui merita, no? Perché proprio per quello che ha dimostrato in questa primavera.
Sì, sarebbe bellissimo. Ivan, grazie. Qua le porte sono aperte per te, per Alberto, per tutti voi, quando volete facciamo delle chiacchiere.
Grazie.
A te, Ivan,
grazie.
A molto presto.
Grazie, arrivederci.
Ciao, ciao, grazie a Ivan Basso. Leo, siamo quasi in chiusura. Hai visto che sei stato bravo, che non ti ho neanche parlato dell'Inter?
Ma stasera io va a dominare. Te ne sono grato.
Sì.
Te ne sono grato perché non hai voluto infierire. Quel secondo tempo di Parma,
sì,
io l'ho considerato come un'ulteriore privazione inflittami dai medici. Quindi non voglio neanche pensare a stasera, a Harry Kane, eccetera. Come si suol dire, un bel tacer non fu mai scritto. Voglio ringraziarla, maestro Genta, perché lei è il bastone della mia vecchiaia. Beh, io ho 90 anni, sì, e ancora mi accoglie.
No, ma convocati,
che è la più grande trasmissione radiofonica.
No, ma io
mezzo secolo.
No, ma sai, io da un lato ci sono i medici, dall'altro lato c'è la Ferrari, dall'altro lato ancora in questo triangolo perverso c'è il Parma. E sono tutte le difficoltà che è normale incontrare sulla via del, come si chiama, quadriplette, com'è? Cioè c'è il triplette, quello lo so, ma quando sono quattro lo sono, il poker, la quaterna, il quadriplette.
Io non abbocco, lei è l'erede di Nunzio Filogamo,
ecco,
sulla radio italiana,
ecco.
Ma io non abbocco le sue provocazioni.
No, ma io continuerò a provocarla. Comunque, io continuerò a provocarla,
direbbe,
non per terra.
Gli direbbe poker. Poker.
Va bene, poker. Allora sulla via del poker ci sono delle difficoltà che supereremo brillantemente. Ringrazio Turrini, ci sentiamo al più tardi il prossimo martedì. Intanto io domani vado a Vinitaly, vi aspetto lì, se siete in zona veniteci a trovare, saremo con vari ex giocatori, avremo Carletto Pellegatti collegato, insomma tante cose. Oggi ringrazio Claudia Schettone che mi ha preceduto a Vinitaly, è là con Andrea Roccabella in regia. Qui il sua lazialità Alessandro Marco Tulli, che ci ha fatto l'onore di aiutarci in redazione, Gianmarco Ferronato il solito. Dunque ci sentiamo domani alle 2:00.